perché c'è stata tanti profitti con un'accumulazione tutto sommato asfittica. Allora qui, da un punto di vista critico, cioè di critica dell'economia politica, potremmo dire neomarxista, qui non piace, possiamo dire in tutto, vabbè, un critico insomma, che vuole essere, vuole ragionare nel senso di non morire con la merce, diciamolo così, molto banalmente. Allora, da un lato abbiamo appunto il capitalismo cognitivo, no? Che forse più precisamente va inteso come biocapitalismo, cioè sussunzione reale. Tutta la vita, non solo il tempo di lavoro, viene la riproduzione, la natura viene messa a valore con le ripercussioni che sappiamo, eccetera, eccetera. E allora lì abbiamo, come dire, possiamo spiegare questi enormi profitti con un'accumulazione asfittica, perché l'accumulazione, il paradigma è cambiato, non è più il paradigma fordista ma è quello cognitivo, cioè si accumula, dovremmo cambiare, come dire, gli indici, si accumula sulla vita, si accumula sulla conoscenza, sul cervello e così via. Questa è un po' la risposta che prospetta, diciamo, per esempio Christian Marazzi, no? Con alcuni problemi, no? Alcuni problemi, io qui li butto lì perché ci sarebbe da discutere. Nel senso che se è così, potremmo anche pensare che in fondo l'attuale crisi, non lo dice Christian Marazzi, Christian Marazzi pensa che sia una crisi profonda e strutturale, è una mia riflessione che gli ho fatto, no? L'altro sabato. Se è così, a questo punto possiamo anche pensare che forse questa crisi è una crisi di passaggio, cioè il capitalismo ha bisogno di una regolazione adeguata al capitalismo cognitivo, cioè l'elite ha bisogno di una regolazione adeguata al nuovo tipo di paradigma di produzione e di accumulazione. Saranno morti e feriti, si potrebbe aprire anche un varco per noi, il nuovo New Deal, il nuovo welfare, reddito di esistenza e così via, però tutto sommato è come se avessimo una lettura ancora ciclica, si potrebbe riprendere. Cosa che effettivamente può avvenire, non sto dicendo che non è che sono crollista per cui automaticamente adesso sono tutti problemi che dobbiamo porci, perché ognuno di questi avrà una ripercussione sulle figure e la coscienza della e la mobilitazione delle soggettività antagoniste, ok? Sicuramente un nuovo terreno si è posto, su questo Marazzi ha perfettamente ragione, non si torna indietro, quindi o si lotta sul debito, lottare sulla produzione immediata, non che sia sbagliato, che l'operaio lotta contro la chiusura della fabbrica, che noi lottiamo sul salario diretto, ci mancherebbe, però evidentemente non è più lì la leva per cui la lotta diventa potere. Potere si dice una volta operaio, ovviamente oggi non è più operaio, non è più solo operaio. Però il problema è, su questo terreno, come lotti contro il debito? Quando i meccanismi di indebitamento ti hanno coinvolti, la lotta diventa veramente sulla vita sociale. Cioè diventa veramente non più come si lottava l'operaio fordista, che contro la produzione, sulla produzione e a cascata, adesso qui sono un po' riduzionista, un po' troppo operaista, però lasciatemi passare, a cascata sulla società, dalla fabbrica alla società, avevamo le ripercussioni positive, ovviamente con lotte sulla riproduzione, donne, però lì era una lotta dove il potere veniva dal salario, diretto e indiretto, cioè dalla capacità tua di imporre un salario più alto, e con l'organizzazione, eccetera, eccetera. Ora, anche se ci sono stati spunti interessanti, soprattutto nel lungo 68 italiano, fino al 77, fino a Bologna, è ovvio che però lì non si metteva più tanto il becco sul tipo di produzione, come si produce, per cosa si produce, quando si produce. Ok? Non volendolo, ma diventava comunque una lotta di distribuzione, antagonista, assolutamente necessaria in quel frangente, non sto facendo la critica ideologica, no? Okay? Che proprio perché lotta sulla distribuzione in senso lato andava a lottare sui meccanismi, sul tempo di lavoro, sui ritmi, rifiuto del lavoro, apriva questa porta e così via. Però era ancora oggettivamente incastrata, per così dire, in quel tipo di antagonismo, di dialettica. Ora, qui il problema, ed è anche la difficoltà, è che quel terreno non c'è più. Tu prova a lottare in fabbrica, la sola minaccia di delocalizzare, ti fa calare sulla dell'interno e calare subito, non c'è problema. La sola minaccia, no? Poi, cos'è la produzione oggi? Scusate, guardate cosa sta facendo Marchionne. Marchionne si dovrebbe definire il capitale industriale fittizio, fittizio non nel senso di speculativo irreale, ma nel senso marziano, no? Marx nel terzo numero del capitale parla di questa figura, che poi non riesce a elaborare, anche perché non c'erano gli elementi reali ancora, cioè questo capitale che è esattamente il titolo, un titolo cartaceo che permette un prelievo sulla ricchezza del futuro. Dove io ho trovato una frase eccezionale di Marx che vi voglio leggere, non dal capitale ma dai Grundrisse, questo la ritrovo, che è veramente profetica, se l'ho capita, che dice, mi sembra si attagli benissimo a quello che sta succedendo, ovviamente non la trovo, in cui dice, scusate un attimo, ecco, cos'è la valorizzazione nei Grundrisse? La valorizzazione consiste nella possibilità reale di una più grande valorizzazione. Cioè per fare valore oggi tu devi impegnare il futuro, comando sul lavoro, porre il lavoro futuro come lavoro salariato, o lavoro servile, o lavoro sia nella forma del knowledge worker, sia del fordismo sussunto, del pre-fordismo, ricompaiono tutte le forme. Cioè paradossalmente il capitale fittizio, il capitale finanziario è questa polizza sul futuro, il futuro diventa condizione del presente, non a caso il concetto di virtuale, cioè il futuro, il virtuale è già effettivo, cioè ha già incidenza sul presente, sul reale, no? Questo è molto interessante rispetto ai processi di astrattizzazione del capitale che sono tutti dentro l'industria della rete. E infatti Marchionne che fa? Fa un'industria con debiti, tutti dicono ma dove prendi i soldi? Cioè, non c'è problema, sono debiti che daranno gli stati, che daremo noi, che darà le banche, ma per fare che cosa? Per accorpare, salvare gli operai, ma cioè per tagliare ancora posti di lavoro, cioè non per ampliare l'accumulazione industriale, ma per fare che cosa? Mettere su un marchio che vale più di altri, far salire di nuovo, creare una bolla, far salire i prezzi delle azioni e tutti i derivati e far profitti su quello. Questo è il più grosso manager italiano, che non è italiano, è italo-canadese, è già veramente della classe transnazionale questo. Tra l'altro io sospetto anche che dietro ci sia una manovra degli Stati Uniti per mettere nei casini la Germania con la Opel, però non ho dati, quindi questo vedremo, il risvolto geopolitico, perché ci sono sempre risvolti di questo tipo, eh? Non c'è l'economia in astratto, separata, assolutamente. Questo è Marchionne, osannato da sindacati, adesso anche a livello, no? I tedeschi hanno provato un pochino a dire ma forse no, però poi loro sono veramente anche incatenati, come detto. Allora, vabbè, adesso chiudo perché mi sono molto... Che cosa vuol dire lottare su questo nuovo terreno, cioè del debito, cioè della vita sociale? Perché la finanziarizzazione, come finanziarizzazione della produzione, come finanziarizzazione dei consumi, come finanziarizzazione del salario indiretto e del welfare, come finanziarizzazione di tutta la riproduzione, è il lato perverso di che cosa? Della socializzazione capitalistica del lavoro, che ormai è un lavoro globale in rete, dove potremmo produrre con 2 ore da produrre anche per Marte. E proprio perché non è possibile questo, stiamo arrivando a questi livelli, no, di distruzione del globo, no? È la faccia perversa però della socializzazione. Allora qui, per lottare, cioè tu è come se dovessi affrontare il rapporto sociale di produzione e riproduzione capitalistico, non la produzione immediata, neanche la riproduzione immediata, proprio che per cosa produci? Come ci riproduciamo in comune? Perché il capitalismo si riproduce in comune, ma è un comune distruttivo, cioè qui c'è la grande potenzialità dei futuri antagonismi e soggettività, che è, mentre in tutta la fase keynesiana, fordista e ancora col nuovo New Deal che hanno tentato finanziario, hanno, le elite globali hanno fatto vedere che il capitale si riproduce, è ingiusto, va buono, però intanto ti riproduci anche tu, come uomo, come donna, come molteplici, come quello che vogliamo, però in qualche modo ti riproduci. Qui invece si stanno veramente divaricando le due strade, cioè la riproduzione del sistema, la riproduzione sistemica, è sempre più predatoria e vorace sulla riproduzione sociale complessiva. E questo l'hanno capito prima al sud, no? Col movimento no global che è partito dal sud e che è arrivato da noi con Seattle. Ora, il problema è che siamo nella situazione opposta alla rivoluzione francese, la dico con questa battuta e chiudo. Cioè nella rivoluzione francese bastava voler qualcosa per essere tutto. E qui noi, anche solo per voler qualcosa, il reddito di esistenza, che non è che sia tanto più in Italia rispetto al welfare di altri, è come se dovessimo volere tutto. E questo è un buon problema, no? l'impasse, c'è l'impasse del capitale, ma c'è anche un impasse dell'antagonismo. Vabbè, chiudo qui perché...